Biggie is an entertainer. He makes music and he makes videos, you know what I'm saying? But Christopher Wallace is the person, you know what I'm saying? The one that has to take care of the family, daughters, the wife, all of that. That's Christopher, you know what I'm saying? That's the real person. Biggie is a completely different person.
Questa è una storia d'amore. La storia d'amore è senso di appartenenza tra un uomo e la strada, il ghetto dove vive. È anche però la storia di un grande talento, uno di quelli veri, che possono cambiarti la vita, trainandoti lontano dai problemi in cui sei immerso. È anche però la storia di una guerra mai ufficialmente dichiarata, che però resta una guerra e reclama le sue vittime. Questa è la storia di Notorious B.I.G. Io sono Matteo Villaci e questa è Ushotia.
I'm too fat, I fuck around and catch an asthma attack. That's why I bust back, it don't faze me. When he drop, take his Glock and I'm Swayze. Celebrate my escape, solar Glock, bust some weight. Lay back, I got some money to make, motherfucker.
Episodio 3, Ready to Die. Vita, miracoli e morte di Chris Wallace, a.k.a. The Notorious B.I.G. New York, uno dei primi giorni di primavera del 1992. Sean Combs è seduto dietro la scrivania del suo ufficio alla Uptown Records, una giovane etichetta che sta iniziando ad imporsi nell'ambiente dell'hip hop e dell'R&B. 22 anni, occhiali scuri quasi tatuati sul volto, il giovane Sean, più conosciuto come Puff Daddy, lavora lì come A&R. È in gamba Sean e ha da sempre le idee chiare. Non è nato nella bambagia, arriva dalle case popolari di Harlem e ha perso il padre quando aveva solo 3 anni. Gli hanno sparato in faccia, questioni di spaccio. A quella roba, a quel tipo di vita, Puff non è mai stato interessato. Alla strada aveva preferito lo studio, perché a lui interessano prevalentemente 2 cose, la musica e gli affari. È riuscito a frequentare buone scuole, e si è persino iscritto alla prestigiosa Howard University di Washington, facoltà di business, anche se l'ha poi lasciata a metà, appena arrivata la chiamata dalla Uptown Records, un paio di anni prima. Lo dicevamo, è in gamba Sean. E infatti inizia a seguire un'artista giovanissima alla produzione del suo primo disco. L'artista è Mary J. Blige, e quel disco, 411, ha un successo enorme.
I've been searching for
Torniamo in quell'ufficio, in quella giornata d'inizio primavera del 1992. Sulla scrivania, un po' di traverso, c'è una copia di The Source, rivista punto di riferimento per il settore urban, il numero di marzo. È aperto sulla pagina della rubrica Unsigned Hype, dedicata ai rapper di talento, ancora senza etichetta. C'è un box in basso, con una recensione accanto alla foto di due ragazzi. Quello dietro, appoggiato ad un muro, è DJ Hitman 50 Grand. In primissimo piano, che fissa la camera con sguardo obliquo, c'è un ragazzone enorme, di 1,90 m per 120 kg. Si fa chiamare The Notorious B.I.G. Lo stesso ragazzo ora è seduto dall'altra parte della scrivania, di fronte a Puff Daddy. Lo ha convocato lui, lo vuole nel suo roster. A convincerlo, oltre a quell'occhiello su The Source, una cassettina, un demo che ora fa compagnia alla rivista su quella scrivania, inserito in un grosso stereo.
A whole lot of niggas want big to make a demo tape, especially that bum ass nigga R. This going out to you, nigga. Recognize your 50, what's this? Murderer, mass mayhem maker. B.I.G.'s on the mic, call the Undertaker. Make an appointment, schedule an interview. Because you know what big man's about to do? 50 grand on the technique at the right peak. Brothers wanna hear the words big man speak. The microphone I'm ripping, the burner got the clipping. Slamming them seats like Scotty Pippen. Slipping on old gold, cold is the rhyme you stole. Puffing on dime bags, and I've been told my words are harder than a brick. Chinese arithmetic, a thick stick, and my dick. Makes me sick when you pick the wick. Rap rhyme, G. You keep it to pumping and tic-tac time, see. The B.I.G. moves swifter than a ninja. Even a stick up on the last adventure. Keep my eyes open and the case closed. No eyewitnesses, no names are exposed. Just a heavy set one with a big gun and a sweet tongue shaking down everyone. Look like Michael Jackson, kicks like Bo Jackson. Bitches like Freddie Jackson, no need to axe in the crew. Ooh, no frontin', no faking moves. Spike in the bucket, smack the fool and disagree. Recognize the pedigree. Rhyme is mine cause I said it's me. Step to a big man gripping the mic stand. Keep a bank roll and so do 50 grand. And I give you my hand cause you deserve a pound. Trying to blow up the spot in my part of town. Raised because you get no praise. I treat you like a girl like the head. Recognize I don't fuck with the St. Eyes. B.I.G. down with O.G.B. Old gold brothers for the others that miss me. The crew stay deep on Bedford and Quincy. Knives in the pocket for a quick hand to hand. You want it to be on, there's a check in the garbage can. I pull bitches like Kim Fields, Brooke Shields, Shelly Long, Cotton Tall. I go on and on. Word is born, I'm a dawn. I spin them and run them in them, I fuck them and then I duck them. I hit them in the shitter and forget her. And it gets better. B.I.G. all the letters, niggas know the better. That's the end. What you want me to do? Damn.
Ci vede lungo, Puff. Sa che quel ragazzone ha talento da vendere. E non basta. Ha anche attitudine, flow, le giuste liriche e credibilità. Ma non è solo per questo che lo vuole. Uno dei motivi principali è che il rap americano, le cui radici affondano nei sobborghi newyorkesi ormai più di un decennio prima, all'inizio di quegli anni 90 è dominato dai nuovi artisti della costa ovest, con nomi come Snoop Dogg, Dr. Dre e un sempre più convincente Tupac. Il rap West Coast è un rap duro, dal flow carico e le tematiche violente, non filtrate, che parlano di strada, armi, gang, droghe e prostituzione. È il gangsta rap. Puff è convinto di avere davanti qualcuno che finalmente può rappresentare la risposta di New York a tutto questo, e glielo dice chiaramente. Ma gli dice chiaramente anche un'altra cosa. Qui si fanno affari, la strada la lasci fuori. Ci dai un taglio con lo spaccio e storie simili. Può sembrare una proposta un po' bizzarra da fare a un artista così giovane, e che peraltro ha proprio nel racconto, anche crudo, della realtà del ghetto il suo punto di forza, ma è una proposta che ha senso. Anche perché il ragazzone avrà pure solo 20 anni, ma 9 mesi se li ha già fatti in carcere.
I've been in this game for years. It made me an animal. It's rules to this shit. I wrote me a manual, a step-by-step booklet for you to get your game on track, not your wig pushed back. Rule number uno, never let no one know how much dough you hold, cause you know
that try to breed jealousy, especially if that man fucked up. Get your ass stuck up. Number two, never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence? Take it from your highness. I done squeezed mad clips at these cats for they bricks and chips. Number three, never trust nobody. Your mom to set that ass up, properly gassed up, hoodie the masked up. For that fast buck, she be laying in the bushes to light that ass up. Number four, know you heard this before. Never get high on your own supply. Number five, never sell no crack where you rest at. I don't care if they want an ounce, tell them bounce. Number six, that goddamn credit, get it. You think a crackhead paying you back, shit, forget it. Seven, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Money and blood don't mix like two dicks and no bitch. Find yourself in serious shit. Number eight, never keep no weight on you. Them cats that squeeze your guns can hold jumps too. Number nine should have been number one to me. If you ain't getting bags, stay the fuck from police. If niggas think you're snitching, they ain't trying to listen. They be sitting in your kitchen, waiting to start hitting. Number 10, a strong word called consignment. Strictly for live men, not for freshmen. If you ain't got the clientele, say hell no. Cause they gon' want their money, rain, sleet, hell, snow. Follow these rules, you'll have mad bread to break up. If not, 24 years on the wake up. Slug hit your temple, watch your frame shake up. Caretaker did your makeup. When you pass, your girl fuck my man Jacob. Heard in 3 weeks, she sniffed a whole half a cake up. Heard she suck a good dick and could hook a steak up. Gotta go, more pies to bake up. Word up, Crack King, Frank Wizard.
Crescere a Brooklyn, dalle parti di Fulton Street, negli anni Ottanta, e tenersi lontano dai guai, non è una cosa facile. Le strade sono invase dal crack, gli spacciatori sono ad ogni angolo, e la polizia si limita a controllare che non scoppino risse o sparatorie. Tutto il resto è di fatto tollerato. Da quelle parti, come nella maggior parte di New York, i palazzi hanno un ingresso in stile coloniale, in cui 4 o 5 gradini elevano il portone principale dal marciapiede. Su quelli che portano al palazzo del piccolo Chris, in quegli anni, se si guarda bene, si può quasi scorgere la forma delle sue natiche. Sua mamma lo lascia uscire, sì, ma fino al secondo gradino, che dal marciapiede in avanti è un brutto mondo. È una donna in gamba, Violetta, sua mamma. Immigrata dalla Giamaica, sta crescendo Chris da sola, dopo che il padre se n'è andato, che lui aveva appena 2 anni. Ha un rapporto molto stretto con il figlio, fatto di premure e attenzioni, ma anche di dialogo. Nonostante le difficoltà, fa di tutto per fare in modo che il ragazzo, fin dalle elementari, frequenti una scuola privata. Conosce le scuole pubbliche della zona, soprattutto il loro livello di istruzione. Violetta è un'insegnante e sa bene quanto conti una buona formazione per emanciparsi socialmente e soprattutto per farlo in maniera pulita, eticamente inattaccabile. E sa che suo figlio merita una chance in più. Lo sa perché conosce le sue potenzialità. E non sbaglia. Infatti Chris a scuola va bene, specie nelle materie letterarie. Anche a casa prova a non fargli mancare nulla. Gli compra addirittura una console Nintendo, una cosa rara in quel periodo, specie a Brooklyn, specie in Fulton Street. Tutto questo per tenerlo lontano da quello che accade lì fuori, per fare in modo che possa costruirsi un percorso che lo porti a realizzarsi nella vita in maniera onesta, magari lontano da quella realtà. E invece lui è sempre lì, su quei gradini, con il suo Walkman e lo sguardo curioso e vivace puntato sulla via. La criminalità negli occhi, il rap nelle orecchie, quello dei pionieri, quello di gente come Curtis Blow.
Another man.
That's the race.
And she runs off to them to Japan.
That's the race.
And the IRS says they want to chat.
That's the race.
And you can't explain why you claimed your cat.
That's the race.
And Ma Bell sends you a whopping bill.
That's the
lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. I keep on. Somebody scream. Break down.
Millenovecentonovantuno. In casa Wallace c'è un telefono che squilla. Ehi ma, sono le prime parole che Violetta sente provenire dall'altra parte della cornetta. È suo figlio. Non lo vede da mesi, da quando non sa bene perché se n'è andato in North Carolina. Ed è da lì che chiama. Per la precisione, dal carcere di Wake County. Ha solo 19 anni ed è nei casini, di nuovo. Spaccio di crack. Sua mamma non ce l'ha fatta a tenerlo lontano dalla strada, soprattutto dalla sua tentazione più grande. I soldi facili. Negli anni 80, nei sobborghi di New York, il crack scorre a fiumi. È una droga che per uno spacciatore ha un doppio vantaggio. Costa poco ed ha un'incredibile assuefazione da dipendenza. Basta una dose e ci sei dentro. Chi ne fa uso precipita rapidamente in un vortice autodistruttivo fatto di bugie, furti e violenza. Si fa di tutto per una dose, dalla svendita dei gioielli di famiglia fino alla prostituzione. Quella parte a Chris non interessa. Piuttosto, da quando è piccolo, seduto sui gradini di casa, osserva passare giovani pusher. Li vede arricchirsi velocemente, sfoggiare collane, girare su auto costose. È questo che interessa a lui. Lo ha detto anche un suo professore, che lo aveva ammonito garantendogli che se non si fosse impegnato, sarebbe finito a fare lo spazzino. Uno spazzino guadagna $28,000 all'anno, un professore $22,500. Meglio fare lo spazzino che finire come lei. C'è chi racconta che se nasci da quelle parti non hai molte alternative. In realtà per Chris questo vale fino a un certo punto. Lui alle spalle non avrà una famiglia solida, ma ha sua mamma, che su di lui investe tutto, che fa due lavori per pagargli un'istruzione decente e che nel tempo che gli resta prova a stargli col fiato sul collo. Niente da fare. A scuola Chris fa sempre meno, fino a lasciarla del tutto a 17 anni. Ad entrare nel giro ci mette poco, e anche a fare i soldi. Ha talento, bisogna ammetterlo. Non nel senso che è bravo a vendere droga, in senso più assoluto. Bighe a occhio, cervello e capacità di leggere la realtà. C'è solo un'altra cosa che non smette di fare una volta avviata questa sua nuova carriera. Rappare. Lo fa ovunque, principalmente nel posto in cui lavora, agli angoli della strada di quella Brooklyn stralunata. Sfida persone che su quella roba stanno puntando, che ci credono, e le batte, spesso con una facilità imbarazzante. Scrive anche, ma registra pochissimo, e solo perché qualche suo amico quasi lo costringe a farlo. Sa di essere bravo, ma pensa che per fare i soldi veri, per emergere con il rap, si debbano incastrare troppi fattori. Insomma, non ci crede. Nel carcere di Wake County, Biggie passa 9 mesi prima di uscire su cauzione. Torna all'angolo della strada, ricomincia il suo business, ma non sa che dietro quell'angolo c'è la svolta. Qualche settimana e un demo tape che ha appena registrato attrae le attenzioni di The Source Magazine, che lo inserisce tra i migliori rapper non sotto etichetta, attraendo a sua volta l'attenzione di Puff Daddy alla Uptown Records. È il momento di tornare in quell'ufficio, in quella giornata primaverile del 1992. Biggie firma con la Uptown Records il suo primo contratto e promette di tenersi lontano dai guai, almeno finché ne varrà la pena.
Rodney King!
But Harlem needs heroes.
I want us to sign to the case so we can catch the guy ourselves.
No matter who they are. Who's the Man? A film directed by Ted Demme, starring Dr. Dre and Ed Lover.
Nell'aprile del 1993 esce nei cinema Who's the Man, in italiano Poliziotti per caso. È una commedia ai limiti del demenziale, in cui Dr. Dre ed Ed Lover, freschi di accademia di polizia, si trovano ad investigare sulla scomparsa di un loro amico. Dr. Dre ed Ed Lover, in quel periodo, conducono insieme Yo MTV Raps, programma di MTV completamente dedicato alla scena rap e ai suoi protagonisti. Lo stesso Dr. Dre è probabilmente il più importante DJ e producer di sempre nell'ambiente e forse il principale responsabile dell'importanza centrale che il rap della costa ovest ha iniziato a rivestire da qualche anno a questa parte. Il film è letteralmente farcito di rapper, chi con una parte, chi solo con un cameo, e ovviamente tutta la colonna sonora pesca a piene mani dal genere. In quella colonna sonora c'è un pezzo in particolare destinato a diventare una hit. Si chiama Party and Bullshit. Viene lanciata come singolo ad agosto ed è il primo pezzo ufficiale di Notorious B.I.G.
I was a terrorist since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the Trey Deuce and the Deuce Deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black. Smoking sacks up in Axe and Sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and bucking at niggas like I was duck hunting. Coming out just me and my crew, cause all we wanna do is
bullshit.
I'm a bad boy. Niggas wanna front, who got your back?
Biggie.
Niggas wanna flex, who got the gat?
Biggie.
It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Nigga, you're scared, you're supposed to. Nigga, I toast you. Put fear in your heart. Fuck up the party before it even start. Is he drunk? Off a Henny and Skunk? Or some brand new BM shit beating down punk?
Here we party,
that's that.
Bullshit and
bitches in the back looking righteous in a tight dress. I think I might just hit her with a little Biggie 101. How to tote a gun and have fun with Jamaican rum conversation. Blunts in rotation. My man Big Jock got the Glock in his waist and we're smoking, drinking. Got the hooker thinking. If money smell bad, then this nigga Big is stinking. Is it my charm? I got the hookers eating out my palm. She grabbed my arm and said, let's leave calm. I'm hitting skins again. Rolled up another blunt, bought a Heineken. Niggas start to low down, a kid got choked out, blows were thrown, and a fucking fight broke out.
Yo, chill, man, chill.
Can we just all get along so I can put hickeys on my chest like little Sean? Get a pissy drunk off a Dom Perignon, and it's on, and I'm gone, that's that.
Uptown likes to. Bad boy likes to.
Quando esce Party and Bullshit, Notorious ha già partecipato ad alcuni pezzi per la Uptown Records, tra cui dei remix di pezzi di Mary J. Blige. Ma quello è il suo primo singolo ufficiale, e va molto bene. Nel video che lo accompagna, girato a Brooklyn, accanto a lui compare anche Tupac Shakur, che nel frattempo è diventato un artista enorme, senza dubbio la figura più importante e rappresentativa del gangster rap della costa ovest. Tra i due si instaura subito un bel rapporto. Per Biggie, Pac è un mito, e il rapper di casa in California percepisce a sua volta in pieno il talento del collega newyorkese e sa che può andare molto lontano. I due collaborano anche a dei pezzi, gran parte dei quali però rimarranno inediti per anni, perché l'idillio tra loro durerà poco. Intanto però i problemi che piovono su Chris sono altri. Neanche il tempo di chiudere il primo disco ufficiale, che la collaborazione tra il suo manager e mentore Puff Daddy e l'etichetta Uptown Records si interrompe. Anni dopo, André Harrell, patron della baracca, dirà in un'intervista di aver licenziato Puff per dargli la possibilità di realizzarsi a pieno, avendone intuito le enormi capacità. Una spiegazione che non sta molto in piedi, quando una delle potenzialità in genere viene promosso, non licenziato. Più convincente è l'altra teoria, quella che il licenziamento derivasse dal fatto che Harrell, di personaggi come Biggie, e soprattutto di testi come i suoi, nella sua etichetta non ne volesse sapere nulla. Pensa che questo sia un gioco pericoloso, che se dici certe cose, prima o poi, la gente potrebbe metterti alla prova per capire se sei vero. Insomma, per una ragione o per l'altra, sta di fatto che Puff Daddy non è più un uomo della Uptown Records, e con lui neanche Biggie. In mano al giovane manager rimane la Bad Boy Entertainment, di fatto una sottoetichetta fondata all'interno di Uptown come divisione autonoma, sotto la cui bandiera Puff decide di portare avanti il suo lavoro. Ora non resta che trovare i soldi. E bisogna farlo in fretta, perché Notorious è stato chiaro. Io sto lontano dai casini finché ne vale la pena. A tornare in strada, ai vecchi affari, ci metto poco. Ed infatti, in quell'estate 1993, torna a bazzicare il business del crack. Yeah. Motherfuckers better know. I'm a bad friend. Lock your windows, close your doors, if you small. Yeah. I'm a bad friend. My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bid. A 1 to 3, he be home the end of 93. I'm ready to get this paper, G. You with me? Motherfucking right. My pockets looking kinda tight. And I'm stressed, yo Biggie, let me get the vest. No need for that, just grab the fucking gat. The first pocket that's fat, the tech is to his back. Word is born, I'ma smoke him, yo, don't fake no moves. What? Treat it like boxing, stick and move, stick and
nigga,
move.
You ain't got to explain shit. I've been robbing motherfuckers since the slave ship. With the same clip and the same 4-5, 2-point blank, a motherfucker sure to die. That's my word, nigga even try to bogart. Have his mother sing it, it's so hard.
Yes, love, love your fucking attitude. Because the nigga play pussy, that's the nigga that's getting screwed and bruised up from the pistol whipping. Webs on the neck from the necklace stripping. Then I'm dipping up the block and I'm robbing bitches too. Up the herring bones and bamboos. I wouldn't give a fuck if you're in error. Give me the baby rings and the number one mom pendant.
I'm slamming niggas like Shaquille. Shit is real. When it's time to eat a meal, I rob and steal. Cause Mom Duke ain't giving me shit. So for the bread and butter, I leave niggas in the gutter. Word to mother, I'm dangerous. Crazier than a bag of fucking angel dust. When I bust my gap, motherfuckers take dirt naps. I'm all that and a dime sack. Where the paper at?
When he's sticking you and taking all your money.
Give me the loot, give me the loot.
I'm a bad girl.
Fortunatamente i soldi alla Bad Boy arrivano e la prima cosa che fa Puff Daddy è girarne una fetta a Biggie sotto forma di anticipo per chiudere il suo disco. Eccoti $125,000. Ora però molli la strada, ti metti in studio e lavori sul serio. Nessun problema, basta che ci siano i soldi. Anche perché quel disco in buona parte è già pronto. Esce a settembre 1994. Si chiama Ready to Die. Ed è un lavoro pazzesco. prima di tutto per la qualità. Alle produzioni collabora Easy Mo B, all'anagrafe Austin Harvey Jr., fresco vincitore di Grammy e appena uscito dalla collaborazione con Miles Davis per il suo disco Doo Bop. Inoltre, gran parte del disco viene registrato al The Hit Factory di New York, da cui erano già usciti classici come Born in the USA di Springsteen o Emotional Rescue degli Stones. È anche lo studio da cui uscirà John Lennon quel maledetto 8 dicembre 1980, poco prima di essere ucciso. Sulla copertina del disco c'è un bimbo che ci guarda. Per anni si penserà che sia una foto del rapper da piccolo. In realtà no, quel bimbo è stato scelto con un casting, ma quel disco è pieno di Biggie, con passaggi autobiografici e racconti nitidi di spaccio, prostituzione, omicidi e violenza. Quanto di tutto questo sia romanzato, poi, è difficile da stabilire, perché se è vero che l'attività di Notorious come pusher sia nota e comprovata, così come i suoi trascorsi in carcere, altri passaggi sono meno chiari, come quando parla delle sue origini, della sua infanzia e di casa sua. A sua madre dà anche un po' fastidio sentirgli dire che è cresciuto in una bettola, perché casa sua non è mai stata una bettola, e questo perché lei si è sempre spaccata la schiena. Ma a parte questo, a parte tutto, Ready to Die è soprattutto un disco bellissimo ed incredibilmente influente. Contiene alcuni dei più grandi classici del rap di sempre. Pezzi come Gimme the Loot, Big Poppa e forse soprattutto Juicy, brano che in pratica è un'autobiografia della sua vita fino a quel momento, passo per passo. Vita che ripercorre anche nel video di quel singolo, nel quale pretende, per la parte di sua madre, di avere sua madre.
This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
Yeah.
And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.
Shake it.
It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha. You never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. Yeah. And I'm far from cheap, I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing ice and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know. Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat.
No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one room shack, now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive, and it's all
good.
And if you don't know, now you know, you know, you know. And if you don't know, now you know, you know, you know.
That's right. So.
And if you don't know, now you know, you know. Let the beat down in the house. Junior Mafia, Mad Flavor.
I see you, I see you, I see you.
Yeah.
Come on.
È un momento magico. Il suo disco fa oro in un mese e mezzo, poi platino, e a quasi un anno dall'uscita, doppio platino. Segno che nonostante il tempo passi, non smette di vendere. Anche la vita privata di Biggie subisce un'accelerazione improvvisa. Nell'estate del 1993 diventa padre della piccola Tianna, frutto della sua lunga relazione con Jen Jackson, sua compagna del liceo. Quando la piccola Tianna arriva, però, la relazione tra loro è finita. Biggie si è legato a Kimberly Denise Jones, una 19enne di Brooklyn decisamente appariscente, con un enorme talento nel rappare. È lui a introdurla alla Bad Boy e di fatto ad avviarne la carriera.
If Peter Piper packed them, I bet you Biggie bust him. He probably tried to fuck him. I told him not to trust him. Lyrically, I dust him. Off like Fletch, hit hard like sledgehammers. Bitch with that platinum grammar, I am a diamond cluster hustler. Queen bitch, supreme bitch. Kill a nigga for my nigga by any means, bitch. Murder scene, bitch. Clean bitch. Disease free, bitch. Check it. I write a rhyme, melt in your mouth like Eminem.
Lil Kim, con il suo stile provocatorio e sessualmente aggressivo e le sue liriche dirette, diventa un esponente di primo piano del rap femminile, diventando un alfiere controverso e divisivo. Ma anche la storia tra loro due è destinata a complicarsi molto presto. È un giorno di fine luglio del 1994 e Biggie è convocato dalla sua etichetta su un set per un servizio fotografico. Quando arriva, incontra Faith Evans, una cantante R&B appena messa sotto contratto dalla Bad Boy dopo aver lavorato come corista in pezzi di Mary J. Blige e Usher. Ha appena finito il suo shooting, ha 21 anni ed è stupenda. E 9 giorni esatti dopo, il 4 agosto 1994, si sposa con Biggie, che prima di quello shooting non l'aveva mai vista. La relazione tra loro è dolce e perennemente complicata, anche perché Lil Kim di fatto non uscirà mai dalla vita di Chris. Fatto sta che lui, in quel momento, è felice. La sensazione è quella di essere passato da niente a tutto nello spazio di un paio d'anni scarsi. Ecco, sono questi i momenti in cui bisogna fare più attenzione. A metterlo in guardia era stato qualche tempo prima il suo amico Tupac. «È tutto bello mentre si sale», gli aveva detto, «ma è quando si arriva in cima che iniziano i problemi». Curiosamente, in mezzo ai problemi di Biggie, spiccherà proprio Tupac. Per il collega della costa ovest non è un momento facile. Deve fronteggiare problemi economici causati dai suoi continui problemi con la legge. E soprattutto, sta affrontando un processo pesantissimo con la tremenda accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una fan 19enne, reato di cui Tupac si proclama innocente. La sentenza è prevista per il 1 dicembre. Proprio la sera prima, però, il 30 novembre 1994, succede qualcosa. Qualcosa di grosso.
Rap star Tupac Shakur is in a hospital recovering from serious gunshot wounds as a New York jury deliberates his fate regarding sexual abuse charges. Police say Shakur was the victim of a robbery, and though the wounds were serious, he has been conscious and able to talk to his mother on the phone. Mark Shear has more.
È da poco passata la mezzanotte, ma al Quad Recording Studio di New York si lavora. All'ottavo piano dell'edificio, Biggie sta facendo una sessione di registrazione con la Junior Mafia, la crew formata di fatto dai suoi amici d'infanzia più Lil Kim. Lavorano al loro primo disco, che poi resterà l'unico. A un certo punto li raggiunge anche Puff Daddy, che stava girando in zona il video di Warning, traccia uscita come B-side del singolo Big Poppa. Sanno che nell'ufficio sta arrivando anche Tupac, per fare delle registrazioni. Alcuni membri della Junior Mafia, scesi un attimo in strada, lo incontrano mentre entra. Lo salutano con entusiasmo e gli dicono che tutti lo stanno aspettando, compreso Biggie. A mezzanotte e 16 minuti, le porte dell'ascensore si aprono, proprio a quell'ottavo piano. Dentro c'è Stretch, un rapper del giro di Tupac, con la faccia sconvolta. A terra davanti a lui, coperto di sangue, Tupac. È stato colpito da 5 proiettili.
As soon as he comes out shot, me and my man, we try to sit him down. He called his mom. He asked my man if he could roll him a blunt. You know what I'm saying? We asked him if he's all right. He's just like, yeah, I'm all right. I don't know what's going on. And we just there trying to comfort him. Andre, Harrell, went and made sure he was calling the ambulance. And I mean, everybody that was there was very supportive of him.
Questo, il resto del racconto nelle parole di Puff Daddy. Loro sono lì, insomma, è vero. Ma lo aiutano. Chiamano anche l'ambulanza. Gli chiedono se ha bisogno di qualcosa mentre lui chiama sua madre. Questo racconto, però, a Tupac non torna. Il giorno dopo si presenta a processo, ferito e su una sedia a rotelle. Viene condannato a 18 mesi di prigione. Entra in carcere il 14 febbraio. Una settimana esatta dopo, succede qualcosa di strano. Esce una nuova versione del singolo Big Poppa di Notorious B.I.G. Il lato A è identico. La canzone non è stata cambiata di una virgola. A cambiare, però, è il lato B. Su quel lato non c'è più Warning. C'è un'altra canzone. Si intitola Who Shot Ya? Letteralmente, chi ti ha sparato?
As we proceed to give you what you need. Not live, motherfucker. Get live, motherfucker. As we proceed to give you what you need.
I turn the mics up, turn that mic up, yeah, the beat is knocking, leave that mic up though. Turn that shit the fuck up, what? Turn up louder, yeah.
Who shot ya? Separate the weak from the opps. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stop when I fall the plot. Neighbors call the cops, said they heard mad shots. Saw me in the drop, 3 1/4. Slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno. Burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place.
Fucking with B.I.G. it ain't safe. I make your skin chafe. Rashes on the masses, bumps and bruises, blunts and Land Cruisers. Big Papa smash fools, bash fools. Niggas mad because I know the cash rules. Everything around me, two Glock 9s. Any motherfucker whispering about mine. And I'm Brooklyn's finest. You rewind this, bad boys behind this.
Pezzo scritto da Biggie sembra una provocazione diretta a Tupac. Intervistati in merito, sia lui che Puff Daddy negano qualsiasi coinvolgimento nella sparatoria e Biggie aggiunge che era assurdo pensare che Ushotia parlasse di Tupac. Quel brano lo aveva scritto anni prima per inserirlo nel disco di Mary J. Blige, ma poi si era deciso di scartarlo perché troppo violento. Oddio, immaginare un pezzo del genere su un disco della cantante R&B suona già difficile da credere. Se anche fosse così, comunque, decidere di pubblicarlo poco dopo l'attentato a Tupac non è una scelta furba. Tupac, furioso, è convinto che si riferissero a lui, benché il suo nome non venga mai fatto. Legge questo segnale come una dichiarazione di guerra. E non è l'unico. Da quel momento, la costa est e la costa ovest scendono in trincea.
Ain't nothing but against the party.
Oh shit, you done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses and motherfucking condoms. Have one on us, alright? Picture perfect, I paint a perfect picture. Bomber hoochies with precision, my intentions took you with you with that and double OP. Dog, my fucking homie, you the cold ass nigga on the mall.
Showing up, I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Now I'm back in the courtroom, waiting on the outcome. Free Tupac is all that's on the nigga's mind, but at the same time, it seems they trying to take mine. So I'ma get smart and get defensive and shit, and put together a million march for some gangster shit.
So now they got a slate, two multi-millionaire motherfuckers catching cases. Bitches get ready for the throwdown, the shit's about to go down. Me and Snoop about to clash. I'm losing my religion, I'm vicious on these stool pigeons. You might be deep in this game, but you got the rules missing. Niggas be acting like you savage, they out to get the cabbage. I got nothing but love for my niggas living last.
I got a pit named P, she niggerina. I got a house out in the hills, right next to Chino. And I think I got a black Beamer. My dream is to own a fly casino like Bugsy Siegel and do it all illegal and get scooped up by the little homie in the Riga. It feel good to you, baby bubba. You see, this is for the G's and the keys, motherfucker.
Now follow as we ride, motherfuck the rest. Two of the best from the west side, and I can make you famous. Niggas been dying for years, so how can they blame us? I live in fear of a felony, I never stop belly needs. Motherfucking G's, if you got a better flowing, another woman.
Quando quella sera dell'8 marzo 1997 Biggie esce dalla festa al Peterson Automotive Museum di Los Angeles, sono successe molte cose. La guerra fredda tra le coste si è scaldata. Prima proclami, dissing e contro dissing, e intere campagne stampa che soffiano sul fuoco. Poi iniziano a uscire le pistole. Uno dei primi a morire è Stretch, il rapper che si trovava in ascensore con Tupac quella sera a New York. Gli sparano mentre è alla guida del suo minivan il 30 novembre del 1995, un anno esatto dopo l'attentato ai Quad Studios. Poi c'è la serata dei Soul Train Awards di Los Angeles del marzo 1996, alla fine della quale, mentre aspettavano le rispettive auto nel parcheggio, membri della Bad Boy e della Death Row iniziano ad affrontarsi a colpi di insulti e manate. Spunta anche una pistola e si evita il peggio solo grazie all'intervento della sicurezza del posto. E poi c'è quella notte di Las Vegas, la terribile notte del 7 settembre 1996, in cui Tupac viene raggiunto da qualcosa come 13 colpi di pistola. Morirà pochi giorni dopo in ospedale. anche nella vita di Chris molte cose sono cambiate. Poco più di 6 mesi prima è diventato di nuovo papà. Dal suo matrimonio con Faith Evans è nato Christopher George, che lui chiama affettuosamente Lil Biggie. Ha anche collaborato con Michael Jackson per un brano contenuto nel suo disco History. Ora tutto è pronto per l'uscita del suo secondo disco, Life After Death. Per questo è a Los Angeles, ospite della costa rivale. Questa guerra lo ha stufato. Del resto lui si è sempre detto estraneo a tutto, compreso il presunto dissing di Ushotia, ed è lì per presentare il suo disco e provare a distendere gli animi. Troppo tardi. Quella sera, lui e il suo entourage fanno appena in tempo ad uscire dalla festa. Una macchina, una Chevrolet Impala scura, si affianca all'auto di Notorious e si ferma proprio all'altezza del passeggero. L'uomo di colore alla guida si sporge. Indossa un completo elegante, con camicia e papillon. E in mano ha una 9 mm.
Now the day is over, night is drawing nigh, shadows of the evening are still across the sky. Now the darkness gathers, stars begin to peep, suns and birds and flowers, they all sound asleep.
Marzo 1997. Un corteo di 18 limousine è bloccato a Fulton Street, Brooklyn. È il corteo funebre di Notorious B.I.G., al secolo Christopher Wallace. A bloccarlo è una folla immensa, scesa in strada per rendere omaggio a quel ragazzone, cresciuto con loro e capace di portare la loro realtà, cruda e difficile, alle orecchie e agli occhi di tutti. C'è musica, la sua musica. La gente balla, brinda, fa di tutto per trattenerlo ancora un po' con loro, perché loro lo hanno conosciuto bene, loro lo amano, e a dirgli addio fanno proprio fatica.
You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. He gonna pull through this one. Make a few records about it.
I grew checking. I grew up or fucking screw up. Got introduced to the game. Got an ounce and fucking blew up. Chop, chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the Black Frank White.
Avete ascoltato Ushotia, storia risolta dell'America di Tupac e Notorious B.I.G. Terza puntata. That's power.
that he didn't know, so he was faking.
You know,
and if you don't know, now you know. No.